CRM collegato. Newsletter inviata. Affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software accedendo al nostro App Store. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.
One Podcast. Bentornati ad MC al quadrato. C'è una parola che, se frequentate il mondo del web, è probabile che abbiate visto migliaia di volte, come commenti di post o video, spesso, molto spesso, usata a sproposito. Quella parola è geniale. Qualcuno posta una battuta? Non è esilarante o divertente, ma geniale. Bene, il protagonista della puntata di MC al quadrato di oggi ha un QI alto, altissimo, 205. Un valore ben 5 punti superiore al massimo previsto dalla scala Stanford-Binet, che lo piazza al secondo posto nella classifica delle persone più intelligenti mai vissute sulla Terra e quasi 45 punti sopra al QI di un certo Albert Einstein, che deve accontentarsi di un modesto 160. Il genio, in questo caso genio vero, di cui stiamo parlando, è ovviamente Leonardo da Vinci.
MC al quadrato, scienza e dintorni su Radio DJ.
Il secondo essere umano più intelligente mai esistito sulla faccia della Terra. I geni, per definizione, sono personalità formidabili in quasi tutti i campi in cui si applicano e, non a caso, se andiamo a guardare al primo posto della classifica del QI, c'è un poeta, drammaturgo, romanziere, scienziato, statista, regista, critico e artista chiamato Johann Wolfgang Goethe con un QI di 210. Ma anche Leonardo da Vinci non è più semplice da etichettare. Pittore, architetto, scrittore, medico e soprattutto, visto che in questo programma si parla di scienze dintorni, scienziato. Per trovare il punto di partenza del nostro racconto sul genio fiorentino, avremo solo l'imbarazzo della scelta. Potremmo partire da quando, notando gli anelli presenti nel tronco di un albero tagliato, intuisce per primo che contandoli può calcolare l'età della pianta. Oppure da quando si intrufola di nascosto negli obitori per effettuare in segreto le prime autopsie, che gli permettono di capire che il cuore, a differenza di come si crede fino a quel momento, non è una stufa che serve a riscaldare il sangue, ma una pompa che serve a mandarlo negli angoli più remoti del nostro corpo. Preferiamo invece partire da un lato più umano di Leonardo, una cosa realmente successa e storicamente documentata, che ci dimostra come anche un grande genio come lui può avere e ha avuto grandi momenti di incertezza. Provate ad immaginare Leonardo da Vinci a circa 30 anni mentre fa anticamera fuori dallo studio di un potente. Magari batte il piede un po' agitato per il colloquio, stringe in mano il suo curriculum e probabilmente spera di superare la selezione, trovare un lavoro, uno stipendio mensile e sistemarsi. È il 1482 e la persona che lo sta per ricevere dall'altra parte della stanza è il reggente del Ducato di Milano, uno dei politici più importanti dei tempi, e risponde al nome di Ludovico il Moro. Il probabile datore di lavoro di uno dei più grandi geni di tutti i tempi ha in mano una lettera di presentazione che Leonardo si è fatto scrivere da qualcuno, perché la sua celebre scrittura al contrario è di difficile lettura per chi non condivide la sua intelligenza. Sulla lettera c'è scritto: «Avendo, signor mio illustrissimo, visto et considerato oramai a sufficienza le prove di tutti quelli che si reputano maestri e compositori de instrumenti bellici, et che le invenzione et operazione di dicti instrumenti non sono niente alieni dal comune usa, mi ex forzera, non derogando a nessuno altro, farmi intender da vostra eccellenza, aprendo a quella li segreti miei, e appresso offrendoli ad omni suo piacimento in tempi opportuni, operare cum effecto circa tutte quelle cose che sub brevita in parte saranno qui di sotto notate». Ad un certo punto la porta si apre, Leonardo viene fatto entrare, e il futuro autore della Gioconda e dell'Ultima Cena comincia il suo colloquio.
Tu non sei quel Leonardo, musicista, che mi ha mandato Lorenzo dei Medici da Firenze, quello che suonava quello strano strumento come una lira?
Sono io.
Nella lettera che mi hai scritto mi hai promesso un sacco di cose, troppe.
Io ho anche scritto: se alcune delle cose suddette sembrassero a qualcuno impossibili o infattibili, mi offro farne esperimento nel vostro parco.
È proprio vero che voi toscani siete tutta chiacchiera.
Non sappiamo esattamente cosa Ludovico il Moro abbia chiesto a Leonardo da Vinci durante il colloquio di lavoro che sta tenendo in cerca di un posto nel Ducato milanese, ma possiamo immaginare che una delle prime domande sia stata: «Signor da Vinci, mi parli di lei?». A questo punto sarebbe bello sapere se Leonardo abbia fatto cenno alle sue misteriose origini orientali, alla presunta omosessualità, o al fatto di essere figlio illegittimo, alla convinzione vegano-rinascimentale che nessun essere vivente con il sangue deve essere mangiato dall'uomo. Di certo gli disse di essere un esperto di strategia militare e progettista di guerra, abile a costruire bombe, armi e ponti per trasportare viveri e soldati.
Ho modo di fabbricare ponti leggerissimi e forti, trasportabili facilissimamente per inseguire gli inimici.
E dopo tutto è quello il motivo per cui si trova lì. Solo alla fine, a contorno, come se fossero voci libere del curriculum, accenna di intendersi anche un po' di scultura, di architettura e anche di pittura. Probabilmente inoltre avrà omesso i dettagli strettamente biografici che a noi invece interessano di più, perché ci permettono di capire meglio la persona che c'è dietro al nome conosciuto in tutto il mondo di Leonardo da Vinci. Nacque mio nipote, figliolo di Ser Piero mio figliolo, a D 15 aprile, in sabato, a ore 3 di notte. Battizzollo prete Piero di Bartolomeo da Vinci. I documenti ufficiali sulla vita di Leonardo da Vinci iniziano da qui. L'annotazione su un registro a firma Antonio da Vinci, notaio. In realtà, considerando il calendario gregoriano che sarà adottato solo a partire dal 1582, il giorno di nascita sarebbe il 23 aprile. Se però cambia la data, a non cambiare nelle prime informazioni sulla vita di Leonardo sono il nome del padre, Piero, e quello di suo nonno, Antonio.
1452.
Nacque un mio nipote, figliolo di Ser Piero mio figliolo, a D 15 aprile in sabato, a ore 3 di notte. Ebbe nome Leonardo. Battezzollo prese Piero di Bartolommeo da Vinci, in presenza di Papino di Nanni, Meo di Tonino, Pier di Malvolto.
A ben guardare però mancano altre informazioni. Per esempio non vi è alcun riferimento alla madre Caterina, il cui nome, secondo alcuni studiosi, potrebbe nascondere le sue origini orientali perché rispondente al nome tipico che veniva dato alle schiave convertite al cristianesimo. Non è fatto cenno esplicitamente al luogo di nascita, che è stato quindi considerato corrispondere alla stessa casa di famiglia di Anchiano, una frazione di Vinci. Al suo battesimo non è presente nessuno dei due genitori, essendo lui nato da una relazione clandestina e da genitori destinati a matrimoni con altre persone. Durante l'infanzia viene educato dalla famiglia del padre, che però avrà in totale 4 mogli e altri 12 figli, i quali alla sua morte faranno di tutto per estromettere Leonardo dall'eredità, in quanto figlio illegittimo. Insomma, non una vita in discesa per il nostro genio, che a dire il vero sembra crescere come il più classico dei bambini problematici, di quelli dotati ma che non si applicano. In una sua annotazione, il grande pittore, storico dell'arte e architetto Giorgio Vasari scrive che il ragazzo nello studio comincia molte cose e poi l'abbandona. Un genio irrequieto, dunque, forse perché naturalmente predisposto a interessarsi e coltivare più passioni, stimoli, progetti, lavori, il tutto contemporaneamente. Leonardo è infatti quello che oggi definiremmo un campione del multitasking. Pensate che, quando gli fu commissionato di affrescare una parete del refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, con quella che sarebbe poi diventata l'ultima cena, per non dover fare i conti con la tecnica della pittura a fresco che richiede tempi veloci e tratti decisi e rapidi, Leonardo inventò una tecnica tutta nuova. Si trattava di una tecnica mista di tempera e olio su due strati di intonaco. Aveva il grande vantaggio di consentirgli tempi molto più lunghi per lavorare all'opera, studiarla e trovarne i giochi di luce migliori, oltre alla non secondaria possibilità di dedicarsi contemporaneamente ad altri progetti. Peccato che la nuova tecnica mista sia totalmente inadatta a conservare il colore nell'ambiente umido del refettorio, tanto che già qualche anno dopo il dipinto risulterà assai compromesso. L'insieme delle sue capacità vale tuttavia a Leonardo l'ingresso nella prestigiosa bottega del Verrocchio, vera e propria fucina di talenti e artisti della Firenze rinascimentale, fra cui il Perugino, Domenico Ghirlandaio e Sandro Botticelli. Insomma, quella che i genitori descriverebbero gonfiando il petto come una bella classe. La bottega del Verrocchio sarà solo una tappa del lunghissimo e fecondo percorso di formazione che porterà Leonardo da Vinci a costruire quella conoscenza universale capace di consentirgli indifferentemente, di dedicarsi alla pittura, alla scultura, all'architettura, come alla musica, alla strategia militare, alla progettazione e alla scienza. Ecco, dopo la doverosa parentesi biografica e artistica, torniamo a parlare di scienza, perché nello studio di Ludovico il Moro, dove Leonardo da Vinci sta esponendo le sue ultime idee, il politico milanese è stato appena scioccato da quella che potrebbe essere l'arma definitiva. Una rivoluzione nella storia dell'umanità. Scusi, signor Da Vinci, potrebbe aver chiesto Ludovico il Moro al genio toscano. Lei ha ideato una macchina per far volare l'uomo?
Piglierà il primo volo, il grande uccello, dall'alto del Monte Cecilia, empiendo l'universo di stupore, empiendo di sua fama tutte le scritture, e gloria eterna al nido dove nacque.
Leonardo da Vinci, genio universale, esperto di pittura, architettura e musica, fu anche un grande uomo di scienza. Come scienziato si può dire che il valore di Leonardo non sia stato tanto nelle cose dimostrate, quanto nella qualità e lungimiranza delle sue intuizioni.
Ma io credo che invece di definire che cosa sia l'anima, che è una cosa che non si può vedere, molto meglio è studiare quelle cose che si possono conoscere con l'esperienza, poiché solo l'esperienza non falla. E laddove non si può applicare una delle scienze matematiche, non si può avere vera certezza.
In questo il pittore della Gioconda è accostabile ai cosiddetti fisici teorici. Proprio come nella fisica teorica, infatti, Leonardo procede nei suoi studi attraverso modelli basati sulla conoscenza dei sistemi e delle leggi, unita alla sua straordinaria capacità di intuizione. Sono diverse, infatti, le sue asserzioni su fenomeni e oggetti di scienza dimostrate solo in tempi successivi alla sua formulazione. Diremmo quasi un veggente, se non fosse che Leonardo ha sempre attaccato e condannato la chiromanzia, che definiva arte fallace e ingannevole. In particolare, per smascherare l'assurdità implicita nel presunto potere di leggere il futuro dalle mani delle persone, mette a confronto i palmi delle persone morte nello stesso giorno, osservando come le linee della vita non si somigliassero. Se volessimo elencare tutte le scoperte e le intuizioni del genio toscano, potremmo cominciare ora e arrivare tranquillamente fino a domani mattina, ma noi vogliamo soffermarci in particolare su una, su quella che è stata per Leonardo quasi un'ossessione e che, come abbiamo raccontato nel nostro colloquio al confine fra storia e fantasia, ha suscitato tanta curiosità in Ludovico il Moro. L'interesse per il volo si manifesta in Leonardo fin dagli inizi della sua giovinezza a Firenze, ma è dopo il trasferimento a Milano verso la fine del 1400 che il problema comincia ad assumere per lui un rilievo particolare. A differenza di quanto credono gli scienziati dell'epoca, Leonardo si convince che il volo degli uccelli, che lui passa ad osservare per ore e ore, non abbia nulla di magico o misterioso, ma che si tratti semplicemente di un fenomeno meccanico dovuto al colpo dell'ala sull'aria. Leonardo intuisce dunque la proprietà dell'aria di essere comprimibile e di fornire una resistenza in grado di sostenere un corpo. La conclusione è che se si riuscissero a costruire delle ali sufficientemente grosse per comprimere una massa d'aria sufficientemente grande da generare una resistenza in grado di sostenere il peso di un corpo umano, l'uomo potrebbe finalmente, per la prima volta, librarsi nell'aria.
Potere come gli uccelli, volare via, fuggire, libero, lontano. L'uccello si leva in alto per forza dell'aria che lo sostiene. L'uccello è uno strumento che agisce per forza matematica, perché tanta forza fa l'ala contro l'aria quanto l'aria contro l'ala.
Leonardo ha già fatto progetti di macchine volanti, come la celebre Vite Aerea, un velivolo dotato di una sorta di elica a vite che, secondo il genio toscano, si sarebbe dovuta avvitare nell'aria proprio come una vite normale fa nel legno, e quindi sarebbe riuscita a portare in alto la macchina. L'idea purtroppo non può funzionare e forse Leonardo lo intuisce, visto che di fatto non la costruisce davvero, anche se a ben guardare il disegno di questo prototipo contenuto in uno dei suoi celebri codici, così si chiamano le raccolte di idee e disegni di Leonardo, ricorda da lontano quello di un moderno elicottero. Ricorda invece un uccello, il celebre Grande Nibbio, che Leonardo realizza attorno ai primi anni del 1500. Si tratta di un abitacolo, in gergo chiamato ornitottero, dotato di seggiolino all'interno del quale si trova il pilota, con mani e gambe libere di muovere con forza le leve che alimentano il battito delle ali. Le ali, realizzate in seta e con un'ossatura in legno in grado di fornire un'apertura totale di circa 18 metri, sono troppo lunghe per essere manovrate senza fargli toccare terra, per cui Leonardo intuisce, anticipando il futuro aliante, che l'esperimento giusto per provare la sua creatura meccanica consiste consiste nel lanciarsi da un pendio, cercando di planare fino a terra con l'ausilio del movimento alare. Di Leonardo però abbiamo già detto che è un genio ed è forse in un lampo di genialità che capisce che provare in prima persona questo esperimento potrebbe non essere la cosa più saggia da fare. Così si rivolge al suo amico e collaboratore Tommaso Masini, che evidentemente molto coraggioso e desideroso di passare alla storia come il primo uomo che abbia mai volato, accetta e il 17 aprile del 1506 decide di lanciarsi dal Monte Ceceri, un poggio del comune di Fiesole in provincia di Firenze. Stando ai racconti dell'epoca, Masini, sotto gli occhi di Leonardo e di diversi testimoni, si lancia lungo il pendio per poi tentare il salto nel vuoto, riuscendo con successo a planare sorprendentemente per almeno 1000 metri, atterrando poi in località Regresso, che è sempre in provincia di Fiesole, in una strada che, scherzo del destino, invece di chiamarsi Largo Tommaso Masini, si chiama oggi Largo Leonardo da Vinci. C'è chi dice che il Masini in questo esperimento ci rimetta entrambe le gambe, ma questa è probabilmente una leggenda, visto che si hanno tracce di lui in ottima salute qualche anno dopo, nei dintorni di Firenze. È vero, tutto questo, ammesso che sia mai accaduto, è senz'altro accaduto dopo il colloquio di cui stiamo raccontando in questa puntata di MC al quadrato. Ma se Ludovico il Moro è davvero così scaltro come dicono, come può farsi sfuggire l'uomo che, in ogni caso, a inizio del XVI secolo è riuscito con successo a realizzare il primo volo umano della storia?
Piglierà il primo volo, il grande uccello, dall'alto del Monte Ceceri, empiendo l'universo di stupore. Piglierà il primo volo.
Dunque, Leonardo vuol far volare un uomo e a quanto pare, seppur per breve tempo, ci riesce grazie al suo grande nibbio. In realtà siamo ancora lontani da quello che oggi definiamo come volo e anche tutti gli altri tentativi di Leonardo di inventare macchinari si risolvono praticamente in un nulla di fatto o addirittura in veri e propri fallimenti. La bicicletta volante, l'aquila meccanica o l'uccello filoguidato, ad esempio. Ma perché tutti questi fallimenti? Dove sbagliava Leonardo? O tradotto in altre parole, perché gli aerei di oggi riescono a volare e quelli di Leonardo no? Quando realizza i suoi esperimenti, Leonardo non dispone delle conoscenze sulla fisica che abbiamo noi oggi e che sono alla base della dinamica del volo. In quei tempi è infatti diffusa l'idea che sia l'aria a mantenere i corpi in movimento anziché fare resistenza ed impedire il moto. Si pensa infatti che quando un oggetto viene lanciato in aria, di fronte a lui si formino delle onde, che viaggiando più veloci del corpo eliminano ogni possibile resistenza al moto del corpo stesso, facendo insomma da apripista nell'aria, come lo stesso Leonardo scrive nel cosiddetto Codice di Madrid. È lo stesso genio toscano però che si accorge che questa teoria non regge al confronto con l'esperienza e anzi arriva a una scoperta fondamentale. L'aria è un fluido e come altri fluidi è comprimibile. Da questo intuisce che potendo l'aria essere più o meno densa, all'aumentare della sua densità può essere maggiormente in grado di sostenere un corpo nell'aria. In qualche modo, quindi, Leonardo, seppur grossolanamente, anticipa quello che è il concetto che permette ai nostri aerei di volare, la cosiddetta portanza. Se infatti un aereo in volo non precipita, lo si deve a questa forza che va più o meno dal basso verso l'alto e si oppone a quella di gravità, sostenendo in aria il peso dell'aereo. Per capirlo meglio, proviamo a fare un semplice esperimento, e questo è il suono che sentirete quando deciderete di farlo. Allora, prendete un foglio di carta e tenetelo in orizzontale vicino alla vostra bocca. Per effetto della gravità il foglio si piega verso il basso e se vi scappasse di mano cadrebbe per terra. Ora provate a soffiare sul lato superiore del foglio e dovreste vedere il foglio sollevarsi verso l'alto. Questo accade perché il vostro soffio aumenta la velocità dell'aria sulla parte superiore del foglio e ciò, per un principio noto come il principio di Bernoulli, fa diminuire la pressione dell'aria sopra il foglio rendendola più bassa rispetto a quella sotto. Questa differenza di pressione genera una forza dal basso verso l'alto che fa alzare il foglio. La stessa cosa accade ai moderni aerei. La forma di un'ala è progettata in modo che quando il velivolo è in volo, l'aria si muova più velocemente nella parte superiore rispetto a quella inferiore e questo crea quella differenza di pressione che spinge le ali verso l'alto e impedisce all'aereo di precipitare. E allora, se Leonardo aveva intuito che per volare era in qualche modo necessario comprimere l'aria sotto al velivolo, cosa gli ha impedito di farlo? Beh, fondamentalmente il fatto di non riuscire a generare sufficiente portanza da superare il peso dei suoi veicoli e dunque farli alzare in volo. La portanza infatti dipende dalla velocità del velivolo rispetto all'aria e dall'apertura alare dello stesso. E sia la prima che la seconda grandezza nelle macchine di Leonardo non erano sufficienti a generare una forza tale da farle decollare. Pensate ad esempio allo struzzo, che nonostante sia un animale molto veloce, non ha le ali sufficientemente grandi per decollare. O anche al condor, che nonostante abbia un'apertura alare di oltre 3 metri, non è sufficientemente veloce e per volare ha bisogno di lanciarsi da una certa altezza o giù da una rupe, proprio come ha fatto nel 1506 l'assistente di Da Vinci. Ecco, in quel caso la caduta nel vuoto del macchinario di Leonardo gli ha permesso di raggiungere una velocità tale da generare una portanza sufficiente a tenere in volo la macchina, che poi è precipitata perché non avendo motori non è riuscita a superare la resistenza dell'aria. Di fatto dunque non c'era nulla di sbagliato nei progetti di Leonardo, se non il fatto di essere costruiti con materiali troppo pesanti o di essere poco veloci per decollare. Non a caso negli ultimi anni diversi ricercatori hanno riprodotto i macchinari di Leonardo con materiali più adatti e con accortezze dettate dalle attuali conoscenze fisiche e in molti casi gli esperimenti hanno avuto successo. Ma una cosa non ci siamo ancora detti: com'è andato a finire il colloquio di lavoro di Leonardo da Ludovico il Moro? Beh, Leonardo, pur non riuscendo mai davvero a far decollare un uomo, che per volare la prima volta ha dovuto aspettare i fratelli Wright all'inizio del Novecento, se preferite i fratelli Montgolfier nel 1783, riuscirà comunque ad impressionare così tanto Ludovico il Moro da entrare rapidamente nella sua cerchia.
Posso dirvi solo una cosa: se queste teorie, come penso, sono esatte, il fisico che è l'autore di questo articolo passerà alla storia come il Copernico della nostra epoca.
La cosa divertente, per noi, non per lui, è che nonostante Leonardo realizzi per Ludovico il Moro sistemi di irrigazione, scenografie per feste di corte, eccellenti dipinti e molto altro, alla fine riceve dal duca soltanto 50 ducati in 3 anni, che è molto poco per sfamare lui e gli altri allievi. Insomma, anche Leonardo da Vinci è stato un lavoratore sottopagato, ma è forse meglio fermarci qui prima che qualche datore di lavoro senza scrupoli utilizzi in futuro questa come scusa per maltrattare i suoi dipendenti. E alla fine forse è per questo che Leonardo abbandona la corte del duca per spostarsi, permettetemi l'inevitabile licenza, a Frittole, dove nel quasi 1005 incontra 2 persone, tali Mario e Saverio, che lo ispirano per inventare il treno, il termometro e, seppur con qualche difficoltà, gli insegnano anche a giocare a scopa.
Attenzione, guarda, non mi fa... Potere ci sta, sei te bene. Asso di danaro, 8 spade. Tu in mano di notte i bastoni, capito?
Sette belle asse di denaro.
Bravo, 7 belle asse. Allora vedi che non ne capite niente. Da cito, quando sto 8 per terra, non può pigliare 7 1 8, ti pigliava forza 8.
Ma perché?
Mamma mia, ma perché è una regola del gioco, proprio, che dice così non si può pigliare.
MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio, Davide Villano. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Conti bancari collegati, bonifici inviati direttamente, fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Semplificati la vita.